Grazie Presidente. Grazie anche ai consiglieri del contributo che hanno dato nel dibattito a questa delibera. Partendo da quello che diceva la consigliera Codeluppi, un concetto dell'abitare legato alla domiciliarità, su questo noi ci dobbiamo porre il tema. Da un lato perché la popolazione di Modena sta diventando sempre più anziana, sono più di 40.000 le persone che hanno più di 65 anni, dove la maggior parte di loro è una risorsa rispetto al ruolo dei nonni, rispetto anche all'attività lavorativa a 65 anni, ma anche rispetto a tutte le associazioni di volontariato. Però aumentano le persone fragili, non solo la non autosufficienza, aumenta anche quella fascia di persone fragili che per poter rimanere al proprio domicilio, comunque condurre anche una qualità di vita, oltre che una durata, buono, ecco, hanno bisogno di alcuni strumenti. E questi strumenti, sempre più, la famiglia e il vicinato, ecco, sono meno in grado di darli. Per cui da un lato occorre riprendere una grossa azione culturale in questa città. Perché è vero, ci sono tante esperienze di volontariato, per rispondere a dei bisogni, ma qui c'è un tema proprio di porzione di città. L'isolato dove si abita è meno considerato come luogo di volontariato piuttosto che l'andare nella singola associazione. Per cui c'è bisogno di lavorare su questo anche per alcune indagini sociologiche che dicono che nelle palazzine con più di 6 unità abitative gli inquilini o comunque chi vi abita fa fatica a conoscersi, a salutarsi, ma soprattutto anche a chiedere aiuto, anche cose come il cambiamento della lampadina. Ecco. Le liti nelle riunioni condominiali credo che siano una delle cose, insomma, più pesanti che ci siano anche in un contesto, della città. Questo ce lo dobbiamo dire. Ecco. Per cui su questo anche io condivido che bisogna fare sicuramente un'azione culturale rispetto a un tema dell'abitare, ma che nel frattempo noi siamo chiamati a dare alcune risposte. Noi come assessorato ad oggi diamo risposte in 2 contenitori che rappresentano delle specificità diverse, ecco, che però hanno delle fragilità. Da un lato i 24 appartamenti, una fragilità più marcata, dall'altra parte i 138 hanno diverse fragilità, ecco, che da un lato si rispondono anche, nel senso che la persona, ci sono diverse persone che tengono anche figli di altre persone, per cui una sorta di, non una banca del tempo strutturata, però un tema di mutuo aiuto all'interno del quadrilatero c'è, ecco, però per alcune funzioni, ma ce ne sono tante altre. C'è anche un tema che voi avete posto di pratiche amministrative. Allora, qui dobbiamo essere anche molto chiari. Noi siamo in un quadro normativo dove anche rispetto alle residenze private sono chiari. Nelle palazzine con più di 6 proprietari è obbligo avere l'amministratore di condominio iscritto a determinati albi che deve svolgere determinate funzioni e che per le quali ha anche alcune responsabilità civili e penali. Poi c'è tutto il resto, ad esempio le piccole manutenzioni. Tante volte gli amministratori di condominio o lo fanno anche con dei costi significativi o comunque, ecco, ci sono 1 o 2 che svolgono le funzioni di capiscala, di alcune responsabilità che fanno le piccole cose. Allora, finché sono persone attive, di età che riescono a farlo, anche solo 1 o 2, ecco, questo va avanti. Quando invece sono tutti anziani o tutti in difficoltà, o comunque si chiede di svolgere questa attività all'amministratore di condominio, dove c'è, che però vuol dire aumentare significativamente i costi, perché se deve venire un soggetto economico, un operaio, a cambiare una lampadina, ecco, costa molto di più l'uscita o la chiamata piuttosto che il costo della lampadina. Ecco. E allora su questo noi dobbiamo interrogarci, per cui anche la vostra sollecitazione del fare anche uno studio rispetto alla città, se ci sono, ecco, anche altre realtà sulle quali intervenire, io questo lo colgo positivamente, nel senso che per queste categorie, diciamo, questi complessi, questi isolati, fragili, è il pubblico che interviene, ma nulla vieta che ad esempio noi facciamo, come per altre attività, come la teleassistenza, che noi rispetto agli utenti, ai 140, 142, 144, persone che ne fruiscono con accesso ai servizi sociali, c'è un determinato, determinate compartecipazioni ai costi, ma noi abbiamo allargato questo appalto anche ad altri, che privatamente, per una loro sicurezza, il figlio che si sente più sicuro perché la mamma ha il telesoccorso, che il pubblico valuta non indispensabile, non necessario, però se lo paga lui con il prezzo calmierato come quello che paga il pubblico. Allora su questo sì che si può creare anche una rete di portierati, alcuni pagati dal pubblico, altri pagati anche in forma privata. Su questo io sono disponibilissimo a fare anche uno studio rispetto alla città. Dall'altro, ecco, quali sono gli altri portierati o comunque simili nella città? Allora, noi abbiamo un portierato sociale nell'isolato dell'area nord, questo di competenza dell'ufficio sicurezza, è legato soprattutto al dare risposte da un punto di vista di sicurezza, dall'altro informazioni anche a tutte le persone che vi abitano che sono di nazionalità non italiana, per cui c'è un tema anche di accesso ai servizi, di informazione, e anche so che hanno fatto dei corsi di italiano, anche altri corsi di cucina, tutto un insieme di altre cose. E legato all'appalto che è in essere, noi abbiamo fatto una prestazione aggiuntiva su richiesta sempre dell'ufficio sicurezza, pagato dall'ufficio sicurezza, rispetto al portierato sociale che è attualmente ubicato al Windsor Park. Che si pensa di non continuare perché lì hanno creato uno spazio che viene abitato da associazioni. Ecco, di conseguenza queste associazioni che nell'arco della giornata c'è comunque un presidio, per cui ecco, questo noi non l'abbiamo previsto in questo appalto proprio perché ci andrà al superamento, perché a queste esigenze si risponde con un altro tipo di attività. Da quello che ne so io non ci sono altre forme di portierato sociale di questo tipo presenti a Modena, però mi riservo di venire in commissione quando appunto concorderemo con il Presidente per arrivare anche per un'analisi del territorio rispetto a questo. Altra cosa, quello che chiedeva il consigliere Ricci, un tema di verifica di appalto. Allora, attraverso indicatori previsti nel capitolato speciale, allora io purtroppo oggi non li posso dire. Per il semplice fatto che siccome il capitolato speciale verrà fatto questa settimana con atto del dirigente, io se dessi degli elementi oggi farei turbativa d'asta. Allora, già vengo accusata di farla, quando non la faccio preferirei, ecco, non farla perché, insomma, benissimo, ecco, per cui io dalla prossima settimana vi posso dare le indicazioni dopo che viene fatta la determina. Ecco, che comunque è un atto pubblico, ma io non ho nessun problema a venire in commissione a dare tutti gli elementi. Ecco, come tra un anno rispetto all'analisi di verifiche sia durante che ex post, efficacia o comunque efficienza, si definisce anche la griglia congiuntamente, veniamo a dare tutti i dati senza problemi. Rispetto agli atti che fa la Giunta, allora rispetto a queste delibere non ci sono atti di Giunta, ci sono solo atti che fa il dirigente, da un lato il capitolato speciale, dall'altro la nomina della commissione. Gli atti di giunta che possono essere legati a queste delibere sono da un lato l'approvazione del piano attuativo del piano del benessere e della salute che è stato approvato il 29, il 30 o il 31 di maggio, per il quale ho già chiesto al Presidente di venire a dare una comunicazione in commissione, per cui appena si fa, e dall'altro l'approvazione del PEG, che come voi sapete le cose che sono previste nel PEG potrebbero anche non passare in questo Consiglio come quelle, ecco, perché sono atti, diciamo, gestionali e non di indirizzo. Io credo che comunque si debba continuare a venire con gli atti di indirizzo in Consiglio, anche se durante l'esposizione non si può entrare nello specifico di alcune cose proprio perché sono previsti degli atti gestionali. Rispetto anche a quello che ha chiesto il consigliere Pellacani, io credo che ecco, anche rispetto a queste cose io non ho nessun problema a venire in commissione a dare tutte le informazioni. Rispetto ai costi, come ho detto prima, facendo una comparazione molto semplice, ecco, con 103.000 euro all'anno noi potremmo dare a queste 162 famiglie 2 ore di assistenza domiciliare per una, ecco, che non riuscirebbe a dare quelle sicurezze o comunque quelle possibilità di rimanere al proprio domicilio, ma bisognerebbe attivare altri servizi come ad esempio i centri diurni, che costano circa 15.000 euro all'anno per ogni persona che ospitano. Rispetto a quello che diceva la consigliera Rossi, ma io credo che il portierato sociale noi possiamo definirlo come una presa in carico leggera. Questo anche per evitare l'invasione anche al domicilio delle persone, non solo il domicilio definito dai muri, ma proprio dalle proprie relazioni e dal proprio abitare. Cioè la persona, finché è comunque autosufficiente, o anche quando lo è solo parzialmente, credo che si debba a tutti i costi, ecco, rispettare le proprie dinamiche familiari il più possibile, amicali o quant'altro. E su questo comunque risponde anche ad attività di prevenzione e di monitoraggio. Noi ad oggi siamo in emergenza caldo, dove abbiamo più di 7.000 anziani che vivono da soli. Allora, è stato fatto un grosso lavoro anche con i medici di medicina generale per individuare anche quelli che hanno delle patologie e quant'altro, ma in questo caso rispetto al portierato sociale, soprattutto al fatto che telefonicamente si può comunque attivare, c'è sempre qualcuno che risponde al telefono, questo ha permesso anche ai servizi sociali, sì, di attivare un numero verde, ma di avere anche lì una conduzione e di conseguenza una spesa molto soft, perché per queste ad esempio 162 famiglie c'è già qualcun altro che risponde e si sentono comunque tranquilli perché sanno che c'è questo servizio, per cui risponde anche ad altre dinamiche che nell'arco dell'anno appunto ci sono in questo territorio della città di Modena. Grazie.